Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima in onda come tutti mercoledì sera dalle 20.30, 20.34 fino alle 21.30, un'oretta insieme per parlare di clima, di risorse, di ambiente e di tanti argomenti a questi connessi. In redazione Gianluca Ruggeri, in redazione lo troviamo tra pochissimo Lorenzo De Cleme, in studio Elena Mordiglia, Marianna Osuelli. Ciao Marianna.
Ciao, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera, in onda eccezionalmente dallo studio 2 di Via Ollearo, lo dico solo perché potremmo avere noi qualche perplessità sulla gestione dello spazio in questa ora inconsueta per noi, però appunto un'ora insieme e con sempre gli stessi contatti, quelli della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. C'è anche una mail della trasmissione che è clima@radiopopolare.it, poi ci sono i contatti di E Nostra come sempre.
Sì, la mail info@enostra.it e il numero verde 800-593-266 che è attivo come sempre da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Di che cosa parliamo, cara Marianna, in quest'ora insieme?
Allora, un sacco di cose come al solito. Parleremo di una nuova risoluzione ONU sulla crisi climatica nelle note del prof Gianluca Ruggeri. Parleremo dell'impatto sociale e ambientale dei data center con Lorenzo Buzzoni, che è giornalista investigativo, del disastro ecologico provocato dai bombardamenti di Israele in Libano con Roberto Renino di Amel Italia e infine della nuova normativa sul greenwashing con Tiziana Perucci di Azzero CO2.
Tutto questo nei prossimi 54 minuti.
So come, in effetti.
E hai dimenticato anche di dire che c'è la rassegna stampa in apertura, come sempre. E allora diamo il bentornato al nostro Lorenzo De Cleme. Ciao Lorenzo.
Ciao, come state?
Bene, dai. Abbastanza. Te come stai?
Ma ero indeciso se cenare prima o dopo il Giusto Clima.
Questo era il dilemma che abbiamo. Guarda, il dilemma che abbiamo ogni settimana io e Ele, non parliamo d'altro praticamente.
E io ho trovato la seguente soluzione: ceno dopo, ma ho bevuto prima una birra a stomaco vuoto.
Questa noi l'abbiamo già provata e non funziona. No.
Un po' creativa, così, un po' situazionista.
Guarda, i migliori comizi del prof seguivano esattamente questa impostazione, cioè si andava prima a prendere un aperitivo, lui arrivava qua e giù proprio delle cose da applausi, da standing ovation, sì. Bellissime e memorabili.
I migliori editoriali, sì, quelli dopo l'aperitivo. Sì.
Allora, i nostri compiti, caro Lorenzo De Cleme, la rassegna stampa, con che cosa partiamo questa sera?
Dopo la settimana della moda e quella del mobile, carissime, questa è stata senza dubbio la settimana dell'auto elettrica e parto proprio così, un po' col botto su questo tema qua che divide tanto la gente, vedete, questo sì che è un tema d'aperitivo, di quelli con cui litighi con gli amici al bar. È stata la settimana dell'auto elettrica non perché ci sia un'ennesima fiera milanese, ma perché i media si sono riempiti di notizie appunto sulle auto elettriche. La notizia che sicuramente avete sentito è il lancio di questa famosa Ferrari Luce, il primo modello 100% elettrico di Ferrari, che sta dividendo gli appassionati. Perché li divide? Intanto perché Ferrari va in controtendenza, e va in controtendenza in molti sensi. Da un lato altri brand hanno abbandonato i progetti di supercar elettriche e poi Ferrari ha scelto un design molto diverso da quello suo solito e per questo sta anche venendo molto criticata. La curiosità interessante è che il capo progetto estetico, sono sicuro che c'è un nome in inglese più adatto di questo, ma ci siamo intesi, è un ex acclamato designer di Apple e si vede, nel senso che se guardate le foto della Ferrari Luce, le forme sono molto da Mac, da iPhone, poco da Ferrari effettivamente. La reazione degli appassionati, come vi dicevo, è stata tendenzialmente ostile. Il titolo Ferrari ha perso l'8% in borsa, ma qua lancio un appello. Fan del cavallino rampante, non disperate. Dovete sapere infatti che Carlo Calenda, leader di Azione, ha già fatto sapere che questo modello gli fa schifo e sarà un flop, il che ci porta alla logica conclusione che la Ferrari Luce sarà un successo senza precedenti.
Sicuramente. E dalla Francia arriva un'altra notizia sul tema delle auto elettriche e sull'elettrificazione, perché il presidente Emmanuel Macron ha lanciato un grande piano per promuovere appunto l'elettrificazione del paese, presentandolo prima ancora che come una misura ambientale, come un esercizio di sovranità e di indipendenza dalle importazioni di fossile estero in un contesto appunto di crisi energetica. Tra le altre cose si promette la costruzione di 1 milione di pompe di calore in Francia e il raddoppio dei punti di ricarica per veicoli ecologici entro il 2030. E Stellantis, l'azienda che si è mangiata l'italiana Fiat, ha promesso di investire 1 miliardo entro il 2029 per una nuova produzione sempre elettrica.
Eh sì, è davvero la settimana dell'auto elettrica, in Francia più che in Italia per tanti versi, e mentre i francesi, persino i francesi, elettrificano, noi continuiamo a pagare le bollette tra le più alte d'Europa e lo facciamo nonostante gli italiani, indovinate un po', non è che gli farebbe così schifo fare la transizione ecologica. Questa cosa ve l'abbiamo raccontata tante volte, che tutti a dire quanto è brutto il Green Deal e la transizione, ma poi ogni volta che si fa un sondaggio viene fuori che la maggioranza della gente è favorevole a una transizione purché sia fatta bene. E da ultimo ce lo dice un report molto interessante che sfata un po' di miti. È l'ultimo report dell'Alleanza Clima Lavoro, è una rete che coinvolge CGIL e le principali organizzazioni ecologiste italiane, e in questo report si è chiesto ad un campione rappresentativo delle diverse parti della filiera dell'automotive italiano, quindi gli operai dell'assemblaggio finale, gli operai degli indotti, gli ingegneri e così via, che cosa pensino degli impatti della transizione all'elettrico sul loro lavoro. È quello che viene fuori, che solo una minoranza, il 20% circa, chiede di rimandare o annullare l'abbandono della benzina e dell'autocombustione, mentre la stragrande maggioranza vuole invece 1. Formazione, 2. Garanzie occupazionali e 3. Una strategia industriale seria da parte del governo. Tra le domande c'è anche quanto vi fidate del governo, e gli operai dell'automotive fanno sapere che hanno pochissima fiducia in questo esecutivo. E, come dire, chiedere al governo di Giorgia Meloni di fare politica industriale è un po' come chiedere ad Ignazio La Russa di gettare il busto del Duce. Non è che non vogliano farlo, è che proprio non ce la fanno, è più forte di loro, non ci riescono.
Ma cambiamo argomento. Un altro studio, questa volta di Solar Power Europe, ci dà una buona notizia. Può essere che il fotovoltaico in Europa sia più di quello che pensavamo. Cioè, il punto sarebbe che i pannelli sui tetti, sotto forma di mini impianti, sono così tanti che anche le autorità di gestione faticano a tenere il conto. E quindi nel 2025 l'energia solare prodotta in Unione Europea sarebbe non pari a 275 terawattora, come stimato, ma a 410. Terawattora.
E dopo queste buone notizie che vi abbiamo dato, io mi prendo anche un minuto per il consueto aggiornamento medio orientale. Praticamente questa rassegna stampa, da quando Trump ha fatto un po' così l'originale, è diventata una rassegna stampa geopolitica più che ambientale. Riassuntone della settimana: sì, Hormuz è ancora bloccato, sì, Trump dice ancora che stanno per risolvere tutto, però no, stavolta non è tutto come prima, non è tutto fermo come nelle settimane passate. Per la prima volta da mesi, infatti, anche le fonti iraniane, seppur ancora in modo non ufficiale, fanno intendere che si sarebbe davvero vicini ad un accordo, ed un accordo che farebbe riaprire il famoso stretto di Hormuz, e che infatti al momento, per le bozze che girano, si configurerebbe come una vittoria di fatto iraniana. Non vado troppo oltre perché aspettiamo, siamo prudenti, vedremo nelle prossime settimane se ci sarà davvero la tanto auspicata pace, ma qua vale la pena aggiungere che in ogni caso riaprire lo stretto di Hormuz è ogni giorno più urgente per tante ragioni diverse. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, la famosa FAO, tra l'altro la sede a Roma, il blocco dello stretto sta facendo mancare anche i fertilizzanti e sta facendo crescere i costi necessari a produrre e spostare il cibo, chiaramente il trattore, il camion, tutte cose che necessitano di carburante come quello bloccato a Hormuz. E il risultato, scrive la FAO, è che in 6 mesi minimo e 12 massimo ci si aspetta, se non si riapre lo stretto, l'esplosione di, e cito, una bomba alimentare. E concludiamo questa rassegna stampa di oggi con la nostra rubrica animalesca. Sapete che ogni tanto cerchiamo di mettere in mezzo queste storie un po' di animali in tempi di crisi climatica, e di solito sono all'inizio, stavolta alla fine, per alleggerire, o forse no, per ansiarvi un po' di più. Vediamo la notizia di oggi. Un'altra ricerca, sempre delle Nazioni Unite, ma stavolta dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Salute, ci fa sapere che, come se non avessimo abbastanza problemi, si sta allargando l'areale, cioè l'area in cui vivono, molti dei serpenti inquinamenti velenosi e la colpa, ditemi un po' voi, di chi è?
La crisi climatica!
Ma che entusiasmo della nostra amata crisi climatica!
Ce lo siamo preparato, questo coro. Qualche minuto che ci guardiamo.
Come ci rende allegri la crisi climatica? Sono tutti a parlarne male, invece. Cosa fa la crisi climatica? Non è così intuitivo, ma la crisi climatica fa sì che i serpenti si spostino in zone nuove, zone abitate dall'uomo, comunità umane che fino ad ora non si erano posti il problema di conviverci perché non c'erano a stretto contatto. Ho trovato, leggendo e approfondendo questa notizia, una dichiarazione di David Williams, che è un docente universitario ed è uno degli autori per l'OMS della ricerca, che l'ha spiegata così, e ve lo cito. Dice David Williams: dovete considerare che ora ci sarà più rischio di uscire dalla porta di casa e venire morsi da un serpente. Ora, è vero che Williams vive in Australia, dove, come dire, a queste cose sono più abituati di noi, ma, come dire, con la crisi climatica è sempre un'allegria nuova.
Eh sì, davvero, sempre buone notizie al nostro Lorenzo Tecleme, grazie. Ti ringraziamo tanto, come sempre. Ci sentiamo più tardi con
grazie
un'intervista.
Per il coro.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Full of
Il giusto clima a Radio Popolare, è arrivato il momento di dare la parola al nostro prof Gianluca Ruggeri con la sua rubrica Le note del prof. Allora scopriamo insieme questa sera di che cosa ci parla.
Nel 2019 27 studenti di legge dell'Università del Sud Pacifico, che ha sede nelle Figi, iniziarono una campagna per convincere i governi dei paesi del Forum delle Isole del Pacifico a ricorrere alla Corte di Giustizia Internazionale per far riconoscere che il cambiamento climatico sta determinando la compromissione dei diritti umani degli abitanti di quei paesi che sono destinati a scomparire in virtù del progressivo innalzamento del livello del mare. Quello che da molti viene definito il Tribunale Internazionale dell'AIA è appunto la Corte Internazionale di Giustizia, cioè il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, e non va confusa con il Tribunale Penale Internazionale, quello che ad esempio ha aperto inchieste contro Netanyahu e Putin. La Corte Internazionale di Giustizia invece è attiva dal 1946, si occupa da una parte di dirimere conflitti che sorgono tra paesi diversi che fanno parte delle Nazioni Unite, ad esempio dispute territoriali, violazioni di trattati internazionali, e dall'altra di fornire pareri giuridici non vincolanti. Possono presentare casi alla Corte Internazionale di Giustizia solo gli stati e non i singoli cittadini o le organizzazioni non governative. Quella campagna del 2019 portò a un pronunciamento storico nel luglio dell'anno scorso, del 2025, quando la Corte ha stabilito nell'ordine che i trattati sul cambiamento climatico prevedono obblighi vincolanti per gli stati in relazione alla protezione del sistema climatico dalle emissioni di gas effetto serra, che anche il diritto internazionale consuetudinario prevede obblighi a carico degli stati in materia di protezione del sistema climatico, tra cui il dovere di prevenire danni significativi all'ambiente agendo in conformità con le responsabilità comuni ma differenziati e le rispettive capacità, e questa è una formula che c'è sempre in ambito ONU, quella delle responsabilità comuni ma differenziati e delle rispettive capacità, e poi che gli stati hanno anche il dovere di cooperare in buona fede per prevenire danni significativi. E infine, come richiesto appunto dai 27 studenti di legge, la Corte ha sancito che i cambiamenti climatici incidono sui diritti umani e gli Stati hanno l'obbligo di rispettare questi diritti e garantirne l'effettivo godimento, proteggendo l'ambiente e il sistema climatico. Come già abbiamo ricordato, una pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia di per sé non ha un effetto vincolante, anche se è un precedente giuridico molto importante. Per questo però alcuni Stati hanno portato questa pronuncia al voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, perché fossero gli stati direttamente a farsi carico della questione. Il voto si è tenuto la scorsa settimana e ha ottenuto 141 paesi a favore e 8 contrari con 42 astensioni. È ovviamente un voto storico che porta la diplomazia climatica a un livello diverso rispetto a quello tradizionale delle COP. Non è facile prevederne le conseguenze dirette effettive, ma questo mostra come il processo multilaterale di costruzione di politiche climatiche globali sia tutt'altro che morto, e invece prosegue accanto a quello inaugurato dalla conferenza di Santa Marta per la dismissione delle fonti fossili, di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate. In questo quadro generale un dettaglio risulta significativo. Infatti gli 8 paesi che hanno votato contro la risoluzione sono la Liberia, l'Arabia Saudita con il suo alleato Yemen, la Russia con la sua alleata Bielorussia, Israele con i suoi alleati Stati Uniti d'America e, paradossalmente, il loro nemico, l'Iran. Stati in conflitto aperto tra loro, in alcuni casi in guerra tra loro, stati nei primi posti ad esempio nell'applicazione della pena di morte, stati guidati da politici che sono già sottoposti a inchieste della Corte Penale Internazionale, che potrebbero esserlo presto, pensiamo appunto a Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin, come già ricordato, su cui le inchieste sono già aperte, Abu Ahmad bin Salman, accusato di aver ottenuto la morte di Jamal Khashoggi, vi ricordate, fatto a pezzi nell'ambasciata saudita di Istanbul, oppure pensiamo a Alexander Lukashenko, su cui la Corte Penale ha aperto un'indagine, a tutta la dirigenza iraniana, per non parlare del prossimo premio Nobel per la pace, cioè di Donald Trump. Stiamo parlando del resto di stati che da tempo dimostrano nessun interesse nell'affermazione dei diritti umani, sia al loro interno sia negli altri paesi. Tutto questo non stupisce, ma anzi chiarisce benissimo con chi abbiamo a che fare. Possiamo chiamarli petrostati, visto che molti di loro sono ai primi posti nelle statistiche sull'estrazione e le esportazioni di risorse fossili, petrolio e anche gas. Potremmo forse iniziare a chiamarli stati canaglia per la loro pervicace opposizione a qualsiasi alternativa che non preveda il loro arricchimento personale, parliamo ovviamente dei presidenti in questo caso, e l'affermazione del loro imperialismo, e questo parliamo di stati. L'ennesima dimostrazione che la questione climatica è una questione profondamente politica e sociale che impatta sui diritti umani di tutte e di tutti, e peraltro, pensando a quei 27 studenti, l'ennesima dimostrazione che aveva proprio ragione Margaret Mead quando ci diceva di non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l'unica cosa che è sempre accaduta.
Sempre grazie al nostro prof Gianluca Ruggeri per la sua rubrica, per le sue parole che ci motivano anche, tra l'altro, qui in redazione. E allora andiamo a parlare però di un altro argomento, torniamo anzi a parlare di data center, perché ultimamente, lo sapete, è un tema caldo, se ne costruiscono sempre di più negli Stati Uniti, ma anche qui da noi, generando forte opposizione da parte però dei territori. I problemi riguardano i consumi energetici, di suolo, idrici, e poi gli scarsi benefici per la popolazione locale, anzi spesso più che altro sono dei danni, a beneficio naturalmente sempre delle grandi aziende del digitale. Ne parliamo questa sera con Lorenzo Buzzoni, che è giornalista e documentarista e coautore di un'inchiesta recentemente condotta da Investigate Europe e pubblicata in Italia in esclusiva da Altra Economia. Lorenzo, benvenuto.
Sì, grazie Elena, grazie a voi, grazie per l'invito.
Allora Lorenzo, allora, prima di tutto, prima di parlare dell'inchiesta di cui sei coautore, appunto, a cui abbiamo appena accennato, brevemente ci puoi dire che cosa sono questi data center, a cosa servono, come mai se ne costruiscono sempre di più ovunque, così per avere un quadro un po' della situazione?
Sì, certo. Allora, i data center sono essenzialmente delle grandi infrastrutture che ospitano server informatici e sistemi di archiviazione dati. Cioè, in pratica sono i luoghi fisici dove vengono conservati ed elaborati dati e i servizi digitali che utilizziamo ogni giorno, come cloud, lo streaming, social network, email ed e-commerce. Ora, negli ultimi anni il loro numero è aumentato rapidamente a livello globale perché cresce in modo esponenziale la quantità di dati che produciamo e consumiamo. Mm-hmm. Infatti, ogni video visto online, ogni foto caricata sui social, ogni ricerca appunto fatta attraverso ChatGPT passa attraverso data center. E c'è da dire anche che l'intelligenza artificiale in particolare sta accelerando enormemente questa corsa, perché richiede una capacità di calcolo molto elevata e quindi necessita di data center sempre più performanti.
Ecco, allora voi avete condotto un'inchiesta appunto con Investigate Europe e avete fatto emergere come le lobby di Big Tech, nello specifico Microsoft, ma non solo, anche Amazon, Meta, Google, Apple, tutte queste aziende digitali hanno fatto pressione alla Commissione europea per modificare la normativa, e sostanzialmente l'obiettivo era evitare di dover fornire i dati sui data center. Parliamo di dati appunto di consumi idrici, di consumi energetici e altro. Ci puoi spiegare meglio che cosa avete rilevato con questa inchiesta?
Sì, allora diciamo che proprio per monitorare l'impatto ambientale dei data center, la Commissione europea ha previsto un sistema pensato per raccogliere direttamente dagli operatori dati sui singoli impianti i consumi energetici, l'utilizzo di acqua e l'efficienza delle strutture. Solo che durante la definizione della normativa, le grandi aziende tecnologiche e l'organizzazione di lobbying del settore hanno esercitato delle pressioni per limitare l'accesso pubblico a queste informazioni. In particolare parliamo di Microsoft e Digital Europe, che è la principale lobby europea del settore tech, che hanno chiesto che i dati dei singoli data centers venissero classificati come commercialmente sensibili. Ora, noi di Investigate Europe abbiamo ricostruito come questa richiesta sia stata aggiunta parola per parola nel testo finale della normativa europea. Il risultato è che oggi, sì, la Commissione europea raccoglie dati ambientali sui data center, ma le informazioni relative ai singoli impianti non possono essere rese pubbliche, nemmeno tramite richieste di accesso agli atti. Noi abbiamo contattato diversi esperti legali e ci hanno detto che questa clausola di riservatezza potrebbe essere in conflitto con le norme europee sulla trasparenza ambientale e anche con la Convenzione di Aarhus, che garantisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali. Cioè, in pratica stiamo parlando di infrastrutture che hanno un impatto crescente sulla comunità, ma sulle quali il livello di trasparenza pubblica è rimasto molto limitato, proprio appunto dopo l'intervento delle grandi aziende del settore.
Eh sì, sono consumi crescenti e molto rilevanti. Ci puoi dire quali sono gli impatti negativi che hanno sui territori? Appunto, puoi parlarci un po' di più di questi consumi? Appunto, c'è sicuramente il consumo energetico, c'è il consumo di suolo, ma c'è anche il consumo idrico in molti casi. Ci puoi fare un po' una panoramica?
Certo, appunto, come tu hai appena detto, i data centers hanno degli impatti molto concreti sui territori dove vengono costruiti. Appunto c'è l'impatto che riguarda l'energia, perché queste strutture consumano enormi quantità di elettricità per alimentare e raffreddare i sistemi che lavorano 24 ore su 24, con consumi anche in forte crescita a causa dell'intelligenza artificiale che ha sempre più bisogno di energia. E poi abbiamo il tema dell'acqua, perché molti data center utilizzano sistemi di raffreddamento ad alto consumo idrico, creando dunque delle tensioni proprio in quei territori che sono colpiti da siccità e dove la scarsità dell'acqua si fa più sentire. Poi un altro impatto è appunto il suolo, perché questi grandi data centers occupano superfici enormi e talvolta vengono costruiti anche su terreni agricoli o in prossimità di aree naturali. Ma ci sono anche altri, diciamo, impatti, diciamo, meno conosciuti. Uno di questi è il fatto che i data center dispongono di generatori diesel che sono progettati per entrare in funzione nel caso ci sia un blackout, così in modo da evitare le interruzioni dei server. Ma tuttavia, diciamo, anche se vengono utilizzati soprattutto in situazioni di emergenza, questi generatori vengono accesi regolarmente, sia per effettuare i test tecnici e per effettuare anche attività di manutenzione, contribuendo così alle emissioni atmosferiche di gas serra. Inoltre, l'impatto riguarda anche la costruzione del data center, perché server e hardware richiedono grandi quantità di materie prime critiche, come il litio, il cobalto e il rame, la cui estrazione ha forti impatti ambientali. Inoltre, gli hardware vengono sostituiti frequentemente e soprattutto nei sistemi legati all'intelligenza artificiale generano enormi quantità di rifiuti elettronici, che sono poi difficili da riciclare integralmente.
Allora, hai parlato, Lorenzo, anche di siccità e di consumo di suolo. Lo dico perché la regione Lombardia in questo momento sta soffrendo di una forte siccità. In realtà adesso poi ci avviamo anche verso l'estate, per cui questo tema di sicuro torneremo a parlarne. E poi è una delle regioni, se non la più, adesso non ricordo esattamente i dati, con maggiore consumo di suolo. E parlo della regione Lombardia perché proprio ieri la regione Lombardia ha approvato la prima legge in Italia per regolamentare la costruzione di nuovi data center in un territorio che appunto sta subendo un po' un'invasione di data center. Ci sono tantissime richieste, circa la metà delle richieste italiane di data center sono proprio in Lombardia, per cui volevo chiederti un commento su questo e di cosa ne pensi, di come ha risposto la regione a questo problema che sarà sempre più attuale.
Sì, diciamo che la legge regionale della Lombardia rappresenta il primo tentativo in Italia di affrontare in modo organico un fenomeno che finora era trattato solo in maniera frammentare, in quanto non c'è una legge, diciamo, governativa, ma viene, come dire, delegato alle varie regioni. E il punto centrale è che i data center non possono più essere considerati come dei semplici capannoni industriali, come veniva fatto precedentemente, e quindi, diciamo, si richiedono regole specifiche e delle apposite valutazioni, che è appunto quello che vuol fare la legge della regione Lombardia. Diciamo che mi sembra quindi positiva, come dire, cercare di regolamentare anche a livello regionale, diciamo, partendo dal caso lombardo, e tutto ciò che riguarda i data center. Una cosa che ho trovato positiva di questa legge è appunto l'idea di incentivare la costruzione di data center in aree industriali dismesse, quindi scoraggiando i nuovi progetti su terreni agricoli o su aree naturali, diciamo, perché anche, diciamo, attraverso un aumento degli oneri di costruzione, come appunto prevede questa legge, si vuole appunto cercare di far costruire data center in zone dismesse e non consumare ulteriormente del nuovo suolo che può essere utilizzato anche per aree appunto agricole. Cioè, quindi diciamo che la regione Lombardia si trova davanti a un equilibrio molto delicato, perché da una parte c'è una fortissima pressione economica e politica per attrarre investimenti miliardari legati all'economia digitale e all'intelligenza artificiale, e dall'altra invece ci sono le comunità locali che iniziano a interrogarsi sui costi ambientali e infrastrutturali di questa crescita. La sfida, appunto, quella che vedo, sarà trovare un equilibrio tra sviluppo e sostenibilità, evitando, diciamo, quelle dinamiche speculative e garantendo anche che gli investimenti rispettino gli standard ambientali elevati e che producano benefici reali per i territori che li ospitano.
Allora, una cosa, in questo momento negli Stati Uniti, appunto anche lì ovviamente stanno costruendo tantissimi data center, e l'opposizione dei territori è veramente fortissima. Si parla di colonialismo energetico e non so se ascoltatori, ascoltatrici magari hanno visto qualcuno di voi video che adesso sono diventati un po' virali di Alexandria Ocasio-Cortez che mostra in un'audizione alla Camera l'acqua sporca che proviene dai rubinetti di appunto abitanti di questo paese, mi pare della Georgia, in cui appunto c'è questo, hanno costruito questo data center che di fatto ha intaccato le falde acquifere e provocando dei danni enormi ovviamente alla popolazione locale. Quindi un po' il tema del colonialismo energetico, del fatto che poi i benefici vanno sempre solo alle aziende digitali che vanno a costruire questi data center e invece poi la popolazione locale ne subisce solo i danni. Negli Stati Uniti è un tema veramente in questo momento centrale, lo sta diventando anche in Europa probabilmente, quindi volevo chiederti proprio un flash su questo, un ultimo commento su secondo te se l'Europa sta andando anche lei in questa direzione.
Allora, diciamo che in parte si stanno già vedendo dinamiche simili anche in Europa, anche se con intensità diverse rispetto a ciò che sta accadendo negli Stati Uniti. E diciamo che in America l'opposizione al data center è cresciuta molto perché in alcune aree come in Virginia, in Arizona, in Texas, le comunità locali hanno iniziato a percepire queste infrastrutture come dei grandi consumatori di risorse che portano però benefici limitati ai territori rispetto ai costi ambientali ed energetici. E da qui nasce anche l'espressione di colonialismo energetico, cioè l'idea che enormi quantità di energia, di acqua, di suolo, insomma tutte queste risorse vengano poi assorbite da infrastrutture private costruite per alimentare servizi digitali globali e profitti che però vanno alle big tech, mentre diciamo gli impatti restano poi sulle comunità locali. Passando diciamo al caso europeo, diciamo stiamo iniziando a vedere dei segnali simili. Ad esempio in Irlanda il dibattito è esploso quando è emerso che i data center hanno consumato più elettricità di tutte le abitazioni urbane del paese messe insieme, creando quindi anche delle forti pressioni sulla rete energetica. Oppure in Spagna invece, che stanno crescendo delle proteste locali legate soprattutto all'uso dell'acqua in regioni colpite dalla siccità. Diciamo che la differenza rispetto agli Stati Uniti è che in Europa il fenomeno è ancora relativamente più recente, però la traiettoria sembra quella, cioè più cresce il settore più aumentano conflitti legati all'accesso all'energia, all'acqua e all'uso del territorio. È qui che nasce appunto il parallelo con il colonialismo energetico, cioè territori che diventano luoghi fisici per sostenere l'economia digitale globale, mentre una parte significativa dei benefici economici e del controllo resta però concentrata nelle grandi aziende tecnologiche.
Grazie, grazie mille a Lorenzo Buzzoni, che è appunto giornalista, documentarista e coautore di un'inchiesta recentemente condotta da Investigate Europe, che potete leggere su Altre Economia.
Grazie.
Ciao, alla prossima.
Grazie mille, buona serata.
Anche a te.
E andiamo a cambiare argomento e diamo la parola a Lorenzo Tecleme, che ha incontrato Roberto Renino di Amel Italia e con lui ha parlato appunto del disastro ecologico provocato dai bombardamenti di Israele in Libano.
Roberto, inizio chiedendoti di presentare te, la tua organizzazione e il lavoro che avete fatto.
Ciao, sono Roberto Renino, sono il presidente e coordinatore programmi di Amel Italia, un'associazione che nasce qualche anno fa dalla sua controparte libanese, che è un'organizzazione umanitaria nata già nella guerra civile libanese negli anni 70 e poi impegnata nella risposta umanitaria sia durante la crisi siriana, palestinese, che durante chiaramente il conflitto in corso e le varie situazioni di emergenza che ci sono state negli ultimi anni in Libano. Quello che ci siamo prefissati di fare durante questo conflitto è stato cercare di capire quale fosse l'impatto ambientale, ma non solo, dei bombardamenti e dell'invasione israeliana, principalmente del sud del Libano.
Ecco, quali sono i main findings? Quali sono le cose più importanti che avete trovato nel vostro lavoro di ricerca?
Sì, allora noi insieme a Source International e Amel Association International, che è appunto la nostra controparte libanese, abbiamo raccolto insomma 40 campioni di suolo, giusto per dare un po' di contesto, nelle zone di Nabatieh e Marjayoun, che sono specialmente Marjayoun, delle zone molto colpite durante sia la prima escalation del conflitto che anche attualmente in realtà. Marjayoun nella fattispecie è stata interessata non solo da bombardamenti ma anche da avanzamenti di terra, quindi con la presenza delle truppe israeliane. Quello che noi cercavamo erano sicuramente tracce di metalli pesanti, anche il fosforo bianco e uranio impoverito. Quello che abbiamo trovato è stata una concentrazione abbastanza alta, soprattutto perché noi abbiamo fatto una comparazione con dei campioni del 2001, quindi siamo riusciti a vedere il cambiamento, no, all'interno del suolo, della concentrazione di alcuni metalli pesanti. E quello che è emerso è che dei marker del conflitto, quindi alcuni metalli pesanti che sono direttamente attribuibili appunto delle azioni belliche, erano particolarmente alti, soprattutto in alcuni hotspot, diciamo delle zone particolarmente colpite, sia a ridosso che del confine, ma anche in zone più interne. Quindi parliamo dell'area di Nabatieh, che già è abbastanza lontana dal confine. Parliamo comunque di antimonio, zinco, rame, che sono dei metalli che appunto in concentrazioni molto alte comunque possono anche causare delle problematiche sia all'agricoltura che poi alla vita umana, mettendo poi a rischio anche la sicurezza alimentare e la sovranità alimentare insomma del sud del Libano, oltre al fatto che durante anche tuttora i contadini e la popolazione civile è stata completamente sfollata dai propri villaggi. I villaggi sono stati, molti sono stati rasi completamente al suolo.
Aiutaci un po' a capire, questi materiali come ci arrivano? Vengono dai carri armati, vengono dalle bombe, vengono lanciate appositamente, come funziona? E soprattutto, alcune di queste cose che avete trovato sono vietate, al netto del fatto che il diritto internazionale vieterebbe tout court di invadere altri paesi, ma insomma ci siamo capiti.
Sì, allora la questione del diritto insomma sicuramente è legata principalmente alle munizioni come il fosforo bianco e quelle incendiarie, perché causano chiaramente dei danni incontrollabili, cioè colpiscono la popolazione in maniera incontrollabile, soprattutto generando dei fuochi su larga scala, degli incendi che sono anche molto difficili da domare, perché il fosforo bianco brucia fin tanto che c'è ossigeno. Di conseguenza rende molto complicata la gestione degli incendi che nascono da qui, e ciononostante è stata usata in larga parte anche negli ultimi giorni sono state rilevate insomma attacchi di questo tipo. Nel quanto riguarda il rilascio di questi metalli, avviene proprio con tutte le variazioni che concernono la guerra, quindi sì, bombardamenti ma anche il degradamento dei proiettili, delle azioni del passaggio proprio dell'attività della guerra insomma in queste zone, tant'è che il paragone viene fatto anche per esempio sulle zone di addestramento militare, no? Come paragone si utilizzano anche le analisi, campionamenti fatti in zone in cui ci sono, non so, poligoni di tiro oppure delle zone dove avvengono gli addestramenti, e si nota anche in questo caso un aumento della concentrazione di questi metalli specifici.
Esiste un lavoro storico in questo? Sappiamo quanto di questo inquinamento è già avvenuto nelle invasioni, nelle guerre del passato. Tristemente in Libano non è nuova questa situazione, e sappiamo magari anche gli effetti sulla popolazione odierna dell'inquinamento da guerra avvenuto 10, 20, 30, 40 anni fa.
Sì, allora è accaduto che fossero state fatte delle analisi. Il problema è che in Libano chiaramente non si può testare in maniera così sistematica, innanzitutto per una questione di accesso, perché appunto durante il conflitto è banalmente difficile arrivare in queste zone, tant'è che noi per farlo siamo stati scortati sia dall'esercito libanese che dall'UNIFIL, che è la missione di interposizione nel sud del Libano. mentre sono stati fatti delle altre analisi da altri enti delle Nazioni Unite, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche Libanese, anche dai vari ministeri, però con un respiro abbastanza limitato, nel senso che alcune si limitavano per esempio a capire se il fosforo bianco avesse fatto dei danni permanenti sulle colture, quindi limitandosi all'analisi del prodotto, oppure comunque delle analisi che non sono davvero libere, cioè nel senso disponibili alla popolazione o in generale facilmente accessibili. Quindi quello che abbiamo cercato di fare noi è stato anche di analizzare dei campioni che erano stati raccolti nel 2001 da un professore del Centro Nazionale delle Ricerche, che non erano mai stati analizzati. Quindi appunto c'era l'intenzione, ma poi non c'è mai stata il supporto economico, la volontà politica di fare queste analisi, ma noi appunto le abbiamo utilizzate come metro di comparazione e capire appunto il cambiamento, no? In 24-25 anni di distanza, e quello che abbiamo trovato appunto è stata una degradazione del suolo non indifferente rispetto ai livelli del 2001. La questione oltre questo è che i campioni del 2001 abbiamo avuto la fortuna che fossero proprio alcuni nelle stesse zone che abbiamo campionato anche noi, quindi siamo stati in grado di fare una comparazione quasi diretta delle stesse aree che erano state campionate nel 2001, quindi questo è stato davvero un gran colpo di fortuna in realtà, proprio per capire l'evoluzione dello stato del suolo in quelle aree.
Ecco, è già toccato il tema, voi avete fatto un lavoro scientifico in un contesto politicamente, militarmente difficilissimo, in una zona attiva di guerra. Com'è stato interfacciarsi col governo e l'esercito libanese, con l'UNIFIL, le Nazioni Unite e con Israele, se avete dovuto o potuto interfacciarvi con loro?
Sì, no, premetto che noi non abbiamo avuto nessuna interazione né col governo israeliano né con nessuna parte dei suoi organi militari o di organizzazione. Insomma, noi ci siamo interfacciati ovviamente solo con le autorità libanesi e appunto con UNIFIL, ma insomma l'organizzazione è stata abbastanza disinvolta. Siamo riusciti a ottenere i giusti permessi in tempo. In ogni caso il rischio principale era davvero presentato dall'esercito israeliano, che in qualche modo ci ha fatto sentire anche la sua presenza con il passaggio dei droni. Siamo stati avvertiti di essere stati individuati, di essere stati comunque in qualche modo fotografati o segnalati alle autorità, nonostante noi avessimo fatto appunto tutta la parte di notifica, no, al sistema umanitario. Lì funziona chiaramente che per spostarsi in certe zone bisogna avvisare in questo caso l'UNIFIL, ma anche altre realtà sempre locali. Noi abbiamo fatto chiaramente tutto quello che c'era da fare, però ciò nonostante siamo stati comunque esposti un po' a qualche situazione particolare, anche perché siamo arrivati proprio a campionare al confine. C'è una città che si chiama Hula, che è proprio a ridosso del confine, tra l'altro, dove c'è stato già nel 1948 un massacro da parte delle truppe israeliane. Lì eravamo esposti davvero a un'altra stazione che al di là del confine, insomma, dove eravamo molto esposti, come dire, alla vista, insomma, dell'esercito israeliano. E invece un altro rischio è stato presentato, quello dagli oggetti inesplosi, insomma, dagli ordigni inesplosi. Infatti una zona che volevamo campionare il primo giorno non siamo riusciti ad accedere, proprio per la presenza di munizioni a grappolo inesplose. Tra l'altro anche le munizioni a grappolo sono una munizione proibita, anche perché anche quella colpisce in maniera indiscriminata.
Ti rubo l'ultimo minuto per un'ultima domanda. Vi è capitato di parlare con le persone che vivono là, che sono anche sottoposte a questo inquinamento? Avete spiegato il vostro lavoro? Come è stato preso? Che reazione, che ambiente avete visto?
Sì, in realtà non ci sono stati grossi problemi con la popolazione locale, anzi, visto che noi appunto collaborando con Amel Association, che gode di un'ottima reputazione, in realtà ha origini proprio dal sud, dalla città di Khiam, che anche quella è stata colpita in maniera molto pesante. Diciamo questo è già stato un buon lasciapassare, perché chiaramente abbiamo operato con una realtà locale, anche con loro, insomma noi non è che siamo andati chiaramente da soli, ma appunto eravamo comunque già all'interno di un sistema che ci garantiva una certa accettazione. Di conseguenza, una volta spiegati i nostri intenti, ogni volta in qualunque posto dove ci trovavamo abbiamo avuto anche supporto dalla popolazione locale. Non ci sono stati particolari disguidi con chi viveva quei luoghi. In alcuni non abbiamo trovato neanche persone, ma siamo sempre stati accompagnati da persone della municipalità oppure della polizia locale, o comunque insomma delle persone che facevano parte un po' della gestione insomma amministrativa delle varie zone che abbiamo attraversato.
E questa era l'intervista di Lorenzo Tecleme a Roberto Renino di Amel Italia, che ci ha parlato appunto di quello che combina Israele in Libano.
Bells ringing in the battered yard, evicted this morning, thought you might have heard. At 5 in the morning they cut their way in. We were singing in the kitchen when the bailiffs charged. We were the young ones, wild things played, barefoot dancing in the concrete doors, swimming in a river of smoke and serotonin, our forgotten city of glitter and rose. Kept each other floating, all tied together, bobbing up and down. Thought for a time we could hold back the flood, but the old river rose and swallowed our town. There was a time I didn't get an answer. You said all the things I wished I had at the start. You cut me loose and drifted away, tried and failed, wandered apart.
Ja Vegabonds, che è un duo che viene dall'Irlanda, questo invece è Il Giusto Clima, e andiamo a dare il benvenuto alla nostra prossima ospite. Allora, a settembre entrerà in vigore una nuova legge contro il greenwashing a tutela dei consumatori e delle consumatrici, che ci è stata imposta questa nuova legge dalla normativa europea. Ne parliamo questa sera con Tiziana Perucci, che è consulente di In Azero CO2, società di consulenza e di servizi per la sostenibilità e l'energia italiana, nata su iniziativa di Legambiente e del Kyoto Club. Buonasera, benvenuta.
Buonasera, grazie dell'invito.
Tiziana, sulle confezioni dei prodotti che possiamo vedere, acquistare al supermercato, spesso leggiamo espressioni tipo rispettoso dell'ambiente, eco-friendly, verde, ad esempio mi viene in mente l'altro giorno che su una bottiglietta di plastica, di cui ovviamente non dirò la marca, c'era scritto Eco Green, che boh, ho trovato molto vago, oppure a volte ci sono anche quelle cose tipo packaging 100% rinnovabile, che non si capisce bene che cosa sia, cosa voglia dire, quindi mi è sembrato di capire che con questa nuova legge dalla fine di settembre non ci potranno essere espressioni, non ci potranno più essere espressioni così vaghe su appunto le confezioni dei prodotti. Ci dici meglio tu?
Sì, esatto, allora confermo, dalla fine di settembre espressioni come quelle che citavi, eco-friendly, rispetto dell'ambiente, se messe da sole su una confezione, quindi senza nessuna specificazione aggiuntiva che l'accompagni, saranno vietate. Questo perché non danno nessuna informazione in più al consumatore. La normativa ha due obiettivi principali. La prima, in assoluto, data anche dal nome appunto della normativa stessa, quindi Empowering Consumers, ha l'obiettivo di permettere al consumatore di fare delle scelte informate sotto il profilo della sostenibilità. Questo perché, ad esempio, se mettiamo nel carrello una confezione di un prodotto qualsiasi verde con la scritta Eco Green, in realtà non sappiamo cosa significhi.
Già.
Secondo aspetto, non da meno, è quello di proteggere le aziende che sulla sostenibilità investono seriamente, quindi facendo delle misurazioni dei propri impatti ambientali, acquisendo certificazioni, e quindi tutela la concorrenza sotto questo aspetto. Quindi di fatto la normativa mettere una nuova regola semplice, ovvero che le aziende devono specificare sullo stesso mezzo di comunicazione i loro impatti in maniera chiara, quindi con dei dati sottostanti.
Ecco, è stata data una definizione di asserzione ambientale, che anche questa è una novità, giusto?
Sì, è una novità molto importante, perché per la prima volta c'è una definizione giuridica per asserzione ambientale, e appunto per asserzione ambientale si intende qualsiasi messaggio o dichiarazione commerciale rivolto quindi al consumatore che afferma o anche lascia intendere che un prodotto, un servizio o il nome dell'impresa abbia un impatto positivo sull'ambiente, nullo, o anche che abbia un impatto minore rispetto ad altri tipi di prodotti. Questo è un'asserzione molto importante, una definizione molto importante, perché ha un perimetro molto ampio. Sottolineo che non si tratta solo di frasi scritte, ma anche asserzioni implicite che in qualche modo attraverso i colori, le immagini, ma anche i suoni possono far intendere qualcosa di ingannevole al consumatore.
Ecco, quali altri tipi, se puoi farci qualche altro esempio, quali altri tipi di asserzione ambientale non vedremo più da, diciamo, settembre 2026?
Allora, la direttiva introduce una sorta di blacklist, viene chiamata in gergo, perché introduce delle pratiche vietate, che sono vietate in ogni caso, quindi non ci sarà un giudizio di merito su queste asserzioni, e sono quattro. La prima, la più importante in assoluto, riguarda le asserzioni sulla neutralità climatica. Neutralità climatica basata sulla compensazione delle emissioni. Quindi tutte quelle diciture che vediamo sul packaging, come ad esempio CO2 compensata sulla bottiglietta d'acqua che citavi, carbon neutral su un pacco di pasta, ecco, tutte queste asserzioni non saranno più ammissibili. Questo perché era un problema molto inflazionato quello della compensazione delle emissioni sui prodotti, e faceva intendere in qualche modo che quel prodotto emettesse meno CO2 rispetto ad altri, quando in realtà le emissioni sono le stesse, solo che l'azienda finanzia dei progetti di riforestazione, ad esempio, magari dall'altra parte del mondo. E questo è un primo esempio. La seconda introduzione importante riguarda le promesse le promesse future fatte dalle aziende, quindi tutti quegli slogan che riguardano sempre la neutralità carbonica al 2030, oppure l'azzeramento della plastica al 2035. Ecco, anche qui il legislatore europeo chiede che le aziende facciano possono continuare a fare queste asserzioni, ma debbano avere un piano di attuazione che sia dettagliato, con obiettivi misurabili, scadenze precise e la verifica di un ente indipendente, altrimenti sarebbero pratiche commerciali ingannevoli. Le ultime due, non meno importanti, appunto, sono la presentare un prodotto come ecologico nella sua totalità, quando in realtà lo è solo in parte, come ad esempio un detersivo che viene pubblicizzato come prodotto in materia riciclabile, quando in realtà solo una parte lo è, magari solo il tappo. E in ultima, l'ultima pratica è quella di spacciare come virtù dell'azienda dei requisiti di legge che in realtà sono imposti a tutte le aziende europee.
Ah, grazie a Tiziana Perucci, poi torneremo a parlarne appunto a settembre quando entrerà in vigore questa nuova legge contro il greenwashing e certo, appunto volentieri. Alla prossima, a risentirci.
Grazie.
Alla prossima, ciao.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, cara Marianna, abbiamo tempo forse per segnalare un paio di eventi.
Sì, esatto, due eventi. Allora, domani ci sarà qua a Milano un flash mob per chiedere di riaprire la piscina Scarioni in zona Niguarda, mantenendola pubblica. E questo flash mob sarà alle 18.30 davanti alla piscina, organizzato da Sai Che Puoi, che ha lanciato l'anno scorso la campagna Milano Balneare per garantire a tutte e tutti il diritto a rinfrescarsi nella stagione estiva. Invece venerdì 29 maggio a Genova alle 19 ci sarà la presentazione del libro Le missioni segrete di Giovanna Sissa, che peraltro abbiamo intervistato l'anno scorso qua al Giusto Clima, al Circolo Arci Barabini di Genova, appunto salita Cadei 30 numero 3.
Noi torniamo la settimana prossima con una nuova puntata del Giusto Clima. Grazie a Gianluca Ruggeri e Lorenzo Tecleme in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Usuelli.
Ciao.